Sharebooks Winter Festival, intervista agli autori e alle autrici.
Bentornati al Pedro, qui con Radio Sherwood. Proseguiamo questo fine settimana in compagnia degli autori, delle autrici, delle case editrici. Devo ammettere che c'è una bellissima risposta ed è proprio un piacere finalmente stare con le persone e condividere un po' di aria pulita, diciamo così. Oggi abbiamo con noi Maria Gaia Belli, autrice di un bellissimo libro che ho avuto il piacere di leggere e che aspettiamo anche già il secondo, ma ne parleremo dopo. Io sono Gabriele. Direi, Maria Gaia, di partire subito con una domanda precisa, perché ho avuto modo di ascoltarti alla presentazione e di definire forse muovere questo piccolo tassello che è la dorsale, per far capire un po' di cosa, come affrontiamo un po' quest'oggi questa intervista. Ecco, cos'è la dorsale nel libro effettivamente e cosa rappresenta per te?
Ciao, grazie mille per l'invito e per i complimenti.
Meritati.
Grazie molte. Allora, cos'è la dorsale? Nel libro troviamo un mondo fantastico, un mondo abbastanza piccolo, particolarmente complesso, che ha una caratteristica importante, cioè che è spezzato da una grandissima catena montuosa, che viene comunemente chiamata la dorsale. Questa enorme catena montuosa è quasi completamente selvatica, non ci sono sopra grosse civiltà, tranne una piccola città militare che controlla un valico di importanza fondamentale per gli scambi tra il nord e il sud del mondo, e è anche un territorio molto ricco di ecosistemi, dove troviamo anche i draghi, che in questa narrazione non sono i classici draghi tradizionali, ma sono proprio degli animali che vengono anche catturati, allevati e utilizzati per scopi commerciali o sportivi. Per me la dorsale non rappresenta chissà cosa, cioè vorrei che se c'è una simbologia venisse poi colta dal lettore a seconda della sua sensibilità. Per quanto mi riguarda è banalmente questo grosso impedimento tra nord e sud, che quindi poi va a creare banalmente una trama.
Okay. Sì, ti confesso questa cosa: io quando l'ho letto, per come l'ho letto io, nel senso come dicevi tu prima, questa dorsale mi ha dato un po' l'impressione di non so come riuscire a attraversare a volte le proprie scogliere, i propri non so monti un po' irti, e quindi riuscire a far collegare quello che un po' è il cuore con il cervello un po', no? Che è una cosa un po' difficile a volte. E quindi mi è piaciuto, l'ho vista in questo modo, non so, questa cosa mi ha fatto un po', cioè, mi ha fatto pensare. Però ti chiedo, mi ha molto incuriosito il sottotitolo, cioè l'anno del ferro. C'è una spiegazione per questa dicitura o magari semplicemente casuale?
Allora, no, non è casuale, anzi è stato pensatissimo, non solo da me, ma da me, dal mio editore e la mia editrix, da Francesco e Silvia di FQ. Allora, il punto è questo, che la dorsale inizialmente era un solo libro. Un grosso, grosso, grosso libro, molto difficile da lavorare, stampare, anche leggere probabilmente, per cui abbiamo deciso di dividerlo in tre volumi, che io però avevo chiamato la dorsale e basta, non ero preparata a dover dare dei titoli a tre volumi. E quindi insieme abbiamo cercato qualcosa che richiamasse il punto di vista cronologico, perché il titolo della trilogia è un'indicazione geografica. È un luogo nel mondo. Anche all'interno, dentro il libro è diviso in varie parti e anche quelli successivi lo saranno, e queste parti di solito hanno un'indicazione o geografica o tematica, e non c'è una vera indicazione cronologica. Uh-huh. Per cui l'abbiamo chiamato l'anno del ferro, perché da un lato io volevo che richiamasse un senso di inizio che però non fosse l'infanzia, cioè una specie di epoca iniziale, una epoca primitiva dei personaggi, che non fosse la parola infanzia, perché i personaggi hanno un'età infantile ma non sono dei bambini, sono dei piccoli adulti. Del ferro per due motivi: un po' perché il ferro è un materiale che richiama anche la durezza della montagna e è un materiale molto primitivo, lavorabile, e è anche un materiale che viene utilizzato molto nella domesticazione degli animali. E poi perché il ferro all'interno della trilogia è il modo per chiamare i soldi. Cioè, i soldi si chiamano ferri e hanno un'importanza fondamentale per i personaggi. Diciamo che non parla solo di un anno, però in un anno accadono alcune cose ai personaggi che poi li portano a essere tutti sullo stesso posto.
Sì, infatti pensavo a un qualcosa di più importante in questo sottotitolo, perché avevo capito che era un qualcosa che tu stessi anche forgiando proprio da capo, non da capo ma ex novo, proprio per la prima volta, e quindi con tutto quello che secondo me stai anche affrontando. E infatti ti volevo chiedere, allora, a parte che i tuoi personaggi mi sono molto piaciuti, e dopo devo dirti una curiosità perché si parla poco di Leila, però dopo ti farò una domanda precisa, però ti chiedo, Kami, Luke, Kay, cioè Kami, dicevi tu prima, infatti è questa ragazza secondo me splendida, ma ancora non lo sa, però assolutamente in grado di cavarsela in ogni situazione, infatti è l'unica che sa parlare la lingua dei draghi, io ritengo. Poi Luke è questo ragazzone responsabile, sembra già un quarantenne un po', no? Questa cosa è molto bella, esprime proprio una tenerezza anche nei confronti della propria, occupandosi della propria famiglia. E Kay è questo ragazzino di un'intelligenza emotiva straordinaria che giustamente si fa le prime domande importanti. Mi chiedo, in tutti e tre mi è sembrato di vedere che però, non so, siano subito cresciuti, come se gli venissero a mancare quasi delle carezze in questo tuo libro, non so, volevi trasmettere un messaggio particolare o volevi subito mostrare magari una realtà della vita che va subito percepita? Cioè, ti volevo chiedere questo. Ho avuto l'impressione che mancasse quella cura nei confronti dei bambini. C'era un messaggio di sottofondo o magari volevi... Dimmi tu, ecco.
Allora, un po' semplicemente la loro vita è così, quindi ahimè tutti e tre i miei personaggi non hanno un'infanzia, quindi saltiamo direttamente a un'età quasi adulta nonostante siano ragazzini di 10, 9, 10, quasi 13 anni, insomma il tempo passa, sì. Però sono tra i 9 e i 13 anni più o meno. Un motivo un pochino più ampio è che la narrazione, in generale tutta la narrazione occidentale, necessita che i genitori vengano meno perché la storia cominci. E certo. In questa storia i genitori non ci sono, cioè sono venuti meno prima della storia. Poi non vuol dire che siano morti o che non appaiano sulla scena. Kami è completamente sola, sì. Praticamente la ragazza selvaggia proprio, viene cresciuta come Mowgli dalla foresta. La sua mamma è la dorsale, in poche parole. Mentre Luke e Kay hanno dei genitori in vita, tuttavia non sono genitori che si occupano di loro nel senso pedagogico del termine. Sono a volte degli ostacoli alla loro crescita e altre volte sono delle responsabilità di cui loro, nonostante l'età, si devono far carico. E questo dà il via alla storia, fondamentalmente è questo. Cioè, se avessero avuto delle belle case e delle belle vite, probabilmente non ci sarebbe stato niente da raccontare. Sarebbe stato molto bello, però sì. non ci sarebbe stato un romanzo.
Mi è piaciuto molto anche il modo in cui tu fai coesistere più mondi, cioè nel senso, o più vite, come stride quella di Kay rispetto a quella di Kami, effettivamente. Però poi la vita in qualche modo li porta forse a incontrarsi, magari a donarsi reciprocamente le loro esperienze. Ti volevo chiedere poi, in particolar modo, se c'è qualcuno a cui tu ti ispiri, magari che ti ha dato, non so, ti ha dato una mano anche nel perseguire questo tuo sogno, tuo inizio, diciamo così, nella scrittura.
Allora, c'è una persona che mi ha aiutata tantissimo, è Laura Pugno, una scrittrice molto importante, soprattutto per quanto riguarda il fantastico italiano, il fantastico letterario, autrice di capolavoro chiamato Sirene, ma anche di tantissimi altri libri, tra cui La ragazza selvaggia, che mi ha dato molto da pensare. E Laura Pugno, io e Laura Pugno abbiamo una relazione quasi di parentela, perché è mia cognata. Ah. E lei, come dire, mi ha aiutata moltissimo a capire come mettere questo mondo su carta, perché ai primi, diciamo, le prime stesure erano solo dei capitoletti sparsi, quasi dei racconti, era quasi una raccolta di racconti, e lei mi ha aiutato molto consigliandomi spesso cose da leggere, mostre da vedere, direzioni in cui andare per completare buchi, completandoli diventa un romanzo. E comunque anche la sua opera per me è molto ispirativa, soprattutto perché è un tipo di opera in cui il fantastico coesiste con il quotidiano in maniera veramente, cioè quasi, come dire, normale. Cioè nelle opere di Laura ci sono le sirene allevate, ci sono gli angeli su isolette greche, e questo, come dire, per me è stato importante. E poi, studiando lettere all'università di Bologna, comunque tantissime letture, i miei compagni di studio, i professori
ti hanno aiutato?
Sì, tantissimo. Secondo me la scrittura è una cosa che si fa in comunità, cioè esiste tanto questo mito dello scrittore eremita, ma secondo me senza una comunità la scrittura veramente muore. E a me è stata per me è stata fondamentale.
Ho capito, quindi è stato un regalo poi condividerlo con le persone a te vicine.
Sì, per me è stato importantissimo avere delle persone vicino in questo.
Quindi ecco, serve qualcuno che va a stanare un po' l'eremita dello scrittore, nel senso, dai, alzati, vieni con noi che ti devi godere anche tu tutto.
Esatto, sì.
E su quello sono fondamentali gli amici. Allora, provo a farti una domanda poi un po', diciamo così, sul finale. Che cosa ti auguri per questi tre ragazzi, Kami, Kay e Luke? per il loro futuro un po', perché mi sembra che tu, ecco, come dicevi prima, sei un po' la loro mamma, un po' le hai seguiti fin da piccoli.
Sì, allora io il loro futuro ovviamente lo conosco ed è un futuro che si sono andati a costruire da soli, nonostante io a volte non fossi d'accordo con le loro scelte, a volte autodistruttive, altre volte magari delle scelte palesemente sbagliate, però comunque loro sono andati per la loro strada e si sono costruiti il loro futuro. Quello che auguro loro è che alla fine di questa trilogia loro riescano ad avere, dove possibile, una vita che non sia romanzo, cioè una vita normale.
Esatto, una vita reale.
Sì, come dire, dove finisce la storia inizia la vita normale, quella esatto. dove non c'è più niente da raccontare.
Okay? Quindi auguriamo a tutti e tre un super in bocca al lupo. Ricordiamo che uscirà il secondo volume di Maria Gaia Belli a novembre di quest'anno. Niente, la ringraziamo per essere stata qui così gentilmente. Radio Share continua, buon proseguimento.
Grazie.